Enrico Turcato, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, c'è ovviamente un'ampia fascia di pubblico per cui oggi un buongiorno non è, vista la partita di ieri. Non credo che tu mi stessi ascoltando prima, ma io ti ripropongo velocemente quello che stavo raccontando, che mi è venuto in mente tra l'altro veramente negli ultimi 30 secondi. Mi sono andata a riprendere la classifica di Serie A nel 2014-2015, l'anno in cui la Juventus ha giocato la finale di Berlino, e nel 16-17 quando ha giocato la finale di Cardiff. Sì. Vuoi sapere l'Inter dov'era in queste due classifiche? A che posto era di... Nel 2014-2015 era ottava l'Inter, dietro a Genoa e Sampdoria addirittura. Nel 16-17 era settima. Cioè, cambia, la music.
Cambia molto. Purtroppo, lo sappiamo che il calcio è ciclico, dico purtroppo in questo caso per i tifosi della Juve, ma purtroppo in quel caso lì per i tifosi dell'Inter, purtroppo per i tifosi del Milan. Insomma, sappiamo che il calcio va di cicli. La Juventus ha vissuto un suo grande ciclo vincente, che ha portato 9 scudetti di fila e 2 finali di Champions che non sono andate come la Juve sperava e si immaginava e come i tifosi speravano. E poi è finito quel ciclo lì e adesso effettivamente è qualche anno che l'Inter si è portato a alti livelli. Sai, arrivare 2 volte in finale di Champions in 3 anni comunque è un merito. Ci sta, secondo me, da parte di una buona fetta della tifoseria juventina di vedere un po' questo come una sorta di rammarico per quello che era la Juve e per dove adesso la Juve, per dove adesso l'Inter, insomma, per vedere come in poco tempo le cose sono cambiate. Però ci sta, cioè il calcio è sempre stato così, è sempre fatto di cicli. Ora vediamo se l'Inter riuscirà a cogliere, a giocare in maniera diversa la finale rispetto a 2 anni fa, o se finirà per perdere un'altra finale. Però io direi, bisogna anche dire in maniera onesta, che secondo me la finale nel doppio confronto col Barcellona se l'è meritata l'Inter, al di là degli episodi, al di là di tutto. Però c'era una squadra, di fatto l'Inter è stata in svantaggio 6 minuti in tutta la partita, è stata premiata da quella che in Champions League, lo sappiamo, cioè la competizione probabilmente più episodica del mondo, la Champions League, e le parate di Sommer, i pali e gli episodi che sono girati con quel gol di Acerbi 93esimo, poi alla fine hanno premiato l'Inter. Secondo me il grande merito dell'Inter nella doppia sfida è quella di non aver mai mollato un attimo, di averci creduto sempre. E, sai, fa specie anche vedere, insomma, il fatto che Lautaro ha giocato praticamente con una gamba sola, che Acerbi al 93esimo
però, ragazzi,
era in area avversaria.
Però ha giocato Lautaro, era in forse fino all'altro ieri. Com'è possibile io qua ci vedo poi anche, senza malizia, senza niente, io ci vedo la determinazione del giocatore, perché io poi ti paragono, è diverso l'appuntamento, per carità, ma non deve guardare questo, secondo me, il professionista, ovvero il giocatore. Te lo ripropongo in casa Juventus, quando io sento dire a Tudor che pre Bologna-Juventus, che è una partita che per la Juventus era come giocare contro il Barcellona, come starà a giocare contro la Lazio, come lo è stato per l'Inter, ti dice che Dusan Vlahovic non se l'è sentita.
Sì, sai,
io lì veramente cado
per
terra.
Sono situazioni molto, molto diverse, nel senso, Lautaro è capitano e simbolo dell'Inter, è il giocatore più pagato della rosa dell'Inter, trascinatore, con un contratto molto lungo, appena rinnovato. Dusan Vlahovic, lo sappiamo, va in scadenza il prossimo anno, non ha disputato 2 grandi stagioni alla Juve, anzi il rapporto con la Juve si è progressivamente deteriorato, e secondo me è anche proprio una questione in questo caso di attaccamento. Cioè Lautaro l'ha dichiarato nel post partita, voleva esserci a tutti i costi, ha giocato con una gamba stringendo una fasciatura, probabilmente questo gli costerà un paio, 2-3 settimane di stop adesso, perché sicuramente Lautaro non sta bene e dovrà fermarsi.
Ora si fermerà fino alla finale, che gli frega, ormai vogliono
probabilmente
giocare quello.
Probabilmente. Sì. Vlahovic in una situazione diversa, diciamo che se non se l'è sentita, si vede che non era in condizione di giocare nemmeno dal punto di vista mentale.
Non se l'è sentita. Io questa frase non la riesco veramente a digerire.
Mi fa venire.
È insopportabile. Bravo.
La domanda, però, che pongo io, Giulia, sulla questione Vlahovic è come la Juve sia arrivata. Dopo che palesemente in estate si era capito che non poteva essere l'attaccante per Motta, dopo il fatto che i rinnovi di contratto non erano arrivati, come si è arrivata al termine, di fatto a una stagione dalla scadenza, ad avere ancora come titolare davanti Vlahovic? Cioè, su questo secondo me è un errore più ampio di considerazione. Insomma, se Vlahovic non era più nel progetto, non era più punto di riferimento della Juventus, come la Juventus doveva fare delle scelte in precedenza diverse. Adesso è anche una questione da monitorare in estate, perché ovviamente con l'ingaggio che ha non è così nemmeno facile, secondo me, piazzarlo a qualche club. Arriva da una stagione della quale di fatto ha deluso Vlahovic, quindi sarà un'altra questione da monitorare. Però tornando al paragone Juve-Inter, io direi che quella Juventus era una Juventus molto forte, che è arrivata a giocarsi l'appuntamento decisivo contro due squadre clamorose, perché Barcellona 2015,
quella è stata una grande 2017, sfortuna.
Erano due squadre clamorose. L'Inter già nel 2023 aveva il City, che insomma ha vinto la sua prima Champions League. Certo, il City di Guardiola, grande squadra, però era di fatto ha vinto la sua prima Coppa, non è una squadra col piedi europeo. E ora si troverà, sia che passi Arsenal che passi PSG, un'altra squadra inedita, insomma, che non ha ancora vinto una Champions League, e che per adesso hanno iniziato, nel PSG hanno perso finali, quindi sarà, diciamo, un appuntamento sulla carta più accessibile. Poi la finale va giocata, e per vincere, lo sappiamo, anche in quel caso lì conteranno gli episodi.
Prima sentivo un commento, visto che appunto l'Inter nella semifinale, nella finale precedente, ha regalato la prima Champions al City, perché non dovrebbe regalare la prima magari anche al PSG, che è lì che la rincorre clamorosamente. Però ecco, vedi, poi ogni tanto la fortuna davvero ti bussa, ti guarda, perché la Juventus all'epoca, hai giustamente ricordato anche tu, aveva incontrato, tra l'altro era stato clamoroso come nell'anno di Berlino sia riuscita a battere il Real Madrid e a incontrare il Barcellona. Nell'anno di Cardiff batte il Barcellona e incontra il Real Madrid in finale. Quindi insomma è come se davvero sta Champions non sa da vincere, ma ora è una questione che non dobbiamo trattare, per sfortuna della Juventus. Ma mi viene da chiedere una cosa: una partita come quella di ieri contro quel Barcellona, questa Juventus di oggi, prendimela magari non quella con 9 infortuni, no, ma vediamole una Juventus un po' più completa, come l'avrebbe giocata? L'avrebbe vinta?
È una domanda da $1 milione. Non lo so se l'avrebbe vinta, non lo so, c'è una domanda difficile da porre. Quello che ti posso dire è che secondo me, sai, no, nel calcio piace tantissimo nelle analisi dire se fosse successo questo, secondo me se è andata in un modo significa che doveva andare in un modo. Io non te lo so dire, nel senso non te lo so dire. So dirti che adesso vedremo, l'Inter per me, a differenza di quella Juve, arriva in finale da favorita. Per me l'Inter, dopo aver eliminato Bayern Monaco e Barcellona, in questo momento è la favorita per vincere la Champions League. Quindi che in questo caso qua, secondo me, se non dovesse farcela, i rimpianti sarebbero più dalla parte dell'Inter. Quella Juventus là non arrivava in finale da favorita, sicuramente, in nessuno dei due casi. È andata come è andata, non si può dire. Sai, la domanda che ti faccio, Giulia, anche a te, che magari si fanno i tifosi della Juve, è: chissà quando la Juve tornerà a giocarsi partite del genere, perché nella situazione attuale viene anche
cosa deve succedere?
Viene anche difficile pensare positivo, sì, e vedere che a breve la Juve possa tornare a giocarsi partite del genere, perché ancora nella sua fase di ricostruzione, secondo me, è ancora molto indietro.
È una fase che hanno vissuto tante altre squadre, se ci pensi l'ha vissuta la stessa Inter, no? Prima di arrivare a poi quello che comunque sta accadendo. L'Inter non è paragonabile alla Juventus, cioè l'Inter non ha ad esempio iniziato un ciclo di 9 scudetti, cosa
No,
che
no.
probabilmente non riuscirà a fare mai più nessuna, perché comunque in questo periodo, anche tra una finale e l'altra di Champions, lo scudetto se lo sono spartite anche il Milan e il Napoli, quindi insomma non è così totalitario il suo potere, chiamiamolo in questo modo. Quella Juventus, quello che ha fatto quella Juve, non lo riuscirà a fare obiettivamente, credo, nessuno, a meno che magari non
Ma
se ne parli tra
infatti,
chissà quanti
no,
anni.
no, ma assolutamente. Il rimpianto di quella Juve è non aver saputo gestire quel vantaggio gestionale che aveva in quel momento lì, perché la Juventus già il sesto, settimo anno era veramente anni luce avanti alle altre, e poi non
Lo
aver
si vede
colto
nelle
dal.
classifiche.
No, sì, non aver colto l'obiettivo finale che era l'obiettivo europeo, quello resta il rimpianto, ma secondo me i tifosi della Juve devono essere orgogliosi e fieri di quel percorso, di quel filotto incredibile che ha fatto la Juve, come dici tu, è irripetibile. Adesso l'Inter, oggettivamente, se tutti guardiamo, sembra una squadra, diciamo, alla fine del suo ciclo. Nel suo ciclo vincente sicuramente ha vinto meno della Juve, ha vinto uno scudetto, ha vinto due Coppe Italia, due Supercoppe, vedremo se riuscirà a vincere la Champions League, però insomma è una squadra anche che ha alcuni cardini che sono molto in là con l'età, e vedremo come saprà ricostruirsi, se Marotta e Osilio sono in grado di ricostruirla, o se, come il discorso che facciamo proprio all'inizio, quindi del calcio ciclico, sarà il momento poi di un'altra squadra per prendere il largo in Italia, per dominare per qualche anno.
Questo ce lo si augura, nella speranza che questa squadra possa essere la Juventus, ma ad oggi non ne ho certezze. Ti saluto col messaggio di Adriano dal Pioltello, che ci dice: hai ragione, il nostro declino coincide con l'allontanamento di Marotta. Non cerchiamo scuse, dobbiamo fare mea culpa. La colpa, mi dispiace, è di Andrea Agnelli, che si è affidato un po' troppo ai suoi amici. Questo.
Nel senso, col senno di poi, effettivamente la partenza di Marotta coincide proprio con quello. Comunque lì, detto che nel suo corso bianconero, Marotta ha fatto tante cose buone, ma anche alcuni sbagli, come ha fatto anche all'Inter ha fatto alcune cose eccezionali e anche ha commesso qualche errore, ci sta. È un grande dirigente, lo sappiamo, è un dirigente che conta anche molto a livello politico, no? Nel calcio, è una persona rispettata, conosciuta, della quale insomma tutto l'ambiente ha rispetto estremo. E quindi è effettivamente la partenza da Juve di Marotta ha coinciso con questo cambio di rotta. Vedremo quanto resterà Marotta all'Inter, se anche lui poi dopo un po' di anni cambierà rotta o se rimarrà lì. E soprattutto adesso la grande sfida di Marotta, dopo questi 4-5 anni ottimi, 4 anni ottimi con Inzaghi, sarà dopo questa fine stagione, sia che si concluderà con la vittoria della Coppa o meno, ricostruire una squadra che effettivamente sembra arrivata al suo massimo,
Sì,
diciamo.
insomma, ha tirato un attimino, deve tirare un attimino il fiato, è sicuramente, ma non ho tanti dubbi nel credere che purtroppo ci riuscirà. Io è il mio grande, grandissimo rammarico aver salutato Marotta. Lo ripeto da quando è andato via e non smetterò mai di ripeterlo. Grazie Enrico Turcato.
Ciao, grazie Giulia, grazie a tutti.